Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
C'era una volta, iniziano così tutte le fiabe, inizia così anche questa decima puntata di Cine Yang. Benvenuti, oggi faremo un grandissimo e strabiliante viaggio su un tappeto volante diretto nel mondo delle fiabe, nel mondo della Disney. Incontreremo personaggi, geni, principesse, leoni e supereroi, e naturalmente ne parliamo con me, con Michele Storelli, ma soprattutto con quelle cantastorie che è Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Yang. Come abbiamo detto Michele, guarderemo in questa puntata, e più di una puntata, i film della Walt Disney Production, che negli anni 90 ha prodotto di grandissimi capolavori come Il Re Leone, Aladdin, La Bella e la Bestia e molti altri.
Sì, perché il nostro viaggio in ordine cronologico ci ha portato alle soglie degli anni 90, quando esce il primo dei film di cui parleremo oggi, un film che ha rivoluzionato un po' la storia della Disney, tanto che possiamo parlare, è stato definito il rinascimento Disney. Il film di cui sto parlando è La Sirenetta,
film del 1989, tratto dal il romanzo La Sirenetta di Hans Christian Andersen, uno scrittore danese di fiabe,
lo stesso autore di Scarpette Rosse, del brutto Anatroccolo e di fiabe che in effetti spesso non vanno a finire tanto bene. Ma qui parliamo della Disney, i film della Disney vanno sempre a finire bene, c'è sempre il lieto fine, c'è sempre il vissero tutti felici e contenti, anche nel caso di questa Sirenetta. È vero che è un film che conoscono tutti, ma diciamo le due parole sulla trama.
La trama parla di Ariel, questa sirenetta che vuole diventare un'umana per vedere il mondo degli umani, perciò fa un patto con la strega del mare, ovvero Ursula, ispirata ad un'attrice. Poi lei arriva su una nave, incontra il principe Eric, ispirato al mitico Tom Cruise. Si innamorano, però la principessa Ariel ha soltanto 3 giorni per far fare il matrimonio con il principe Eric. Però Ursula si vestirà da Vanessa, una donna fake, si sposerà con il principe Eric, Ariel ritornerà sirenetta, Ursula diventerà gigantesca, Ariel la ucciderà con il tridente del padre e tutto arriva a buon fine. Ariel sposerà finalmente il principe Eric e vissero felici e contenti.
Vissero felici e contenti soprattutto i dirigenti della Disney, che come dicevamo prima videro risorgere questa mitica casa di produzione dopo gli anni 80, in cui i film prodotti appunto in quegli anni non erano andati benissimo, gli incassi furono alle stelle, appunto si parlò di rinascimento Disney, un film che ha fatto storia e ha creato una tendenza, perché poi tutti gli altri film della Disney negli anni seguenti saranno modellati su questo film della Sirenetta, per numeri musicali, per diciamo importanza data alle protagoniste femminili, per tutti i personaggi di contorno, e qui ci sono tanti animaletti abitanti del mare che fanno da coro alla vicenda della protagonista. E prima Samuel, dicevi a chi si sono ispirati per disegnare la protagonista Ariel e gli altri personaggi?
Principalmente Ariel è stato ispirato alle sedicenni degli anni 80, ovvero infantili, un pochettino stupide, anche se ci avevano però un'età da maggiorenne, ovvero 16 anni.
Esatto, e invece il principe Eric era stato disegnato sulle fattezze di
Tom Cruise,
che anche lui in quegli anni andava fortissimo con film come Top Gun, eccetera. E poi Ursula invece era ispirata a una grande diva del muto, a Gloria Swanson, in particolare al suo personaggio di Norma Desmond in Viale del Tramonto. Quindi tanti ingredienti che messi tutti insieme hanno fatto un grandissimo successo.
Questo film della Disney vince l'Oscar principalmente per la colonna sonora e per la canzone famosissima, ovvero In fondo al mar, ovvero In fondo al mar, In fondo al mar.
Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sbobbano sotto a quel sole svengono, mentre col moto ce la spassiamo in fondo al mare. Qua giù tutti sono allegri, guizzando di qua e di là. Invece là sulla terra il pesce è triste assai, rinchiuso in una boccia, che brutto destino avrà. Se l'uomo verrà un po' fame, il pesce si va bene. Oh no, in fondo al mare, in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea. E non si rischia di affogare, non c'è un amo in fondo al mare. La vita è ricca di bollicine in fondo al mare, in fondo al mare. Con questo ritmo la vita è sempre dolce così. Anche la razza ed il salmone sanno suonare con passione. Qui c'è la grinta, ogni concerto è un successo. Il sarago suona il flauto, la carpa, l'arpa, la carta e se il basso. Poi c'è la tromba del pesce rombo. Voilà! Il lucio è il re del blues. L'arancia con il nasello, a violoncello con la sardina, all'ocarina e con l'orata. Vedrai che coro si farà. Che c'è di bello poi lassù, la nostra palla vale di più. Ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua, in mezzo al fango. E a te fortuna vivere insieme in fondo al mar.
Stavamo cantando In fondo al mare qui con Samuel Allegrini a Cine Young, stavamo parlando delle fiabe della Disney negli anni 90 e in effetti parlare dei film della Disney negli anni 90 significa fare un piccolo giro del mondo. Infatti dai fondali marini in cui avevamo incontrato e conosciuto la storia della Sirenetta, adesso ci spostiamo niente po' di meno che in Francia.
La Bella e la Bestia, fin del 1991, tratto da una fiaba francese del 1756, ma alcune idee sono state prese da un film sempre francese del 1946.
La Bella e la Bestia per la regia di Jean Cocteau, da cui vengono prese alcune idee come quella del candelabro di cui parleremo fra un attimo. Lì c'erano delle braccia che uscivano dai muri e reggevano dei candelabri, delle scene, delle scenografie un po' surreali che fanno da ispirazione anche per il film della Disney.
La trama parla di Belle, questa ragazza 17enne francese che è l'unica che sa leggere, però c'è quest'uomo di nome Gaston che la vuole, che vuole sedurla, però lei non vuole essere sposata. Un giorno il padre va a fare un'offerta per una sua invenzione in un mercato, però lui non ritorna più, perciò Belle cerca di trovare questo castello dove vive questo principe maledetto da una maledizione, che lui è bello però una bestia dentro. Lei starà per un po' con la bestia, poi scoprirà che c'è una rosa che quando saranno caduti tutti i petali diventerà umano, poi Gaston cercherà di uccidere la bestia, ma in realtà sarà lui che morirà male, poi la bestia ritorna umano e vissero come sempre tutti felici e contenti.
Ecco, soprattutto Belle, che insomma da ragazza si colta però in un paesino, abitante di un paesino di provincia e destinata a una vita grama, invece si ritrova sposata con un principe. Questo è il destino di molte principesse Disney, e quindi insomma ha fatto il colpaccio della vita. Ma Belle, così come dicevamo prima per Ariel, rappresenta anche lei un prototipo di donna, piuttosto di ragazza piuttosto moderna. È colta, indipendente, non si lascia sedurre dal bell'imbusto del villaggio, ma anzi sceglie il suo destino e fa il colpaccio, come dicevamo prima. I film della Disney degli anni 90 si fanno notare anche e soprattutto per i personaggi di contorno, e qui ce ne sono di simpaticissimi.
Inoltre nel film ci sono dei servi della bestia che sono stati trasformati negli oggetti famosissimo l'orologio e il candelabro Lumière, che non è ispirato ai mitici fratelli Lumière, che canterà una canzone piuttosto famosa, ovvero Stia con noi. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi. Come la Sirenetta, questo film vince l'Oscar per la miglior colonna sonora, la miglior canzone, ma importantissimo nella storia del cinema, primissimo film d'animazione ad essere candidato a miglior film, che questo record lo batterà insieme a nel 2009 e nel 2010 con Up e Toy Story 3, la grande fuga della Pixar.
Quando però in realtà il numero dei film candidati a miglior film era aumentato, invece La Bella e la Bestia nel lontano 1992 entra nella cinquina. Allora erano soltanto 5 i film candidati a miglior film, appunto, e La Bella e la Bestia ce l'aveva fatta. Poi l'Oscar andrà al Silenzio degli Innocenti.
La bestia nel film non è un solo animale, ma è formata da un mix di animali. Però la bestia non si farà vedere solo in questo film, ma ritornerà nel seguente film del 1992, ovvero Aladdin, che in cui c'è una scena dove il panzone, come lo chiamo io, gioca con una torre fatta di animali, tra questi animali c'è proprio la bestia.
Prosegue il nostro viaggio tra le pagine delle fiabe più belle della Disney e siamo qui a Cineyang con Samuel e dopo essere stati sui fondali marini della Sirenetta e poi in un castello molto misterioso in Francia abitato da una bestia spaventosa, chissà adesso dove finiremo.
A Aladdin fin nel 1992 con un doppiatore molto importante, ovvero Robin Williams, ispirato da una fiaba del Mille e una Notte e anche da un'altra fiaba, ovvero il Tappeto Magico, e la Disney le ha unite.
Brava Disney che unisce queste fiabe, crea un altro personaggio diventato famosissimo. Non sto parlando di Aladdin, che alla fine come protagonista è anche un pochino scialbo, ma sto parlando del super mega genio che è il vero protagonista di Aladdin. Come ha detto Samuel, era stato doppiato dal più grande attore, il più eclettico, il più camaleontico, il più pazzo, il più non so, non ho più aggettivi per definirlo, cioè Robin Williams.
Inoltre nella versione italiana è doppiato dal mitico Gigi Proietti.
E poi quando ci sarà anche la versione live action, come adesso capita per tutti i film della Disney, sarà impersonato da un altro mattacchione di Hollywood che è Will Smith, prima dello schiaffo a Chris Rock.
La trama parla di questo povero di nome Aladdin che deruba gli oggetti e li regala ai bambini, però lui è molto innamorato della principessa di questa cittadina, ovvero Jasmine.
Uffa che pizza, anche qui c'è una principessa.
Però lei non voleva dei fidanzati, infatti tutti quelli che aveva avuto li ha fatti divorare alla sua tigre. Un giorno però Jasmine non voleva sposarsi, perciò fuggì dal castello e ritrova Aladdin. Loro stanno un po' insieme, però arrivano le guardie di Jafar che catturano Aladdin, e poi c'è Jafar vestito da anziano che gli dice che c'è una caverna che perché lui voleva prendere una lampada in cui c'era dentro un genio, però la grotta si distruggerà perché a causa della scimmietta di Aladdin, ovvero Abu, che prenderà un rubino e farà cadere tutto. Inoltre Aladdin conoscerà due suoi migliori amici, ovvero il Tappeto Magico e il genio. Loro riusciranno a fuggire, faranno una mega parata per cercare di farsi innamorare della principessa, però la principessa non lo riconosce come Aladdin e lo caccia via. Però Jafar cercherà di sedurre Jasmine e inoltre diventerà il nuovo proprietario del genio, che come ultimo desiderio dice di diventare un genio, però Aladdin riuscirà a chiuderlo nella lampada del genio. Loro, i fidanzatini, vedranno vissero felici e contenti e il genio verrà liberato.
E quando parliamo di film Disney parliamo anche di personaggi cattivi cattivi cattivi, e in Aladdin Jafar è sicuramente una delle invenzioni migliori in questo senso della Disney, un personaggio mefistofelico che gli animatori della Disney hanno ripreso da un altro film da Mille e una Notte, cioè Il ladro di Baghdad, film di Michael Powell del 1940, dove c'era un cattivo 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 impersonato dall'attore tedesco Conrad Veidt, e anche il genio un po' gli assomiglia, quindi ancora un modo di ispirarsi ai classici del passato, così come era stato per la Sirenetta e per La Bella e la Bestia da parte degli animatori della Disney. Il cinema del passato, il grande cinema del passato che si unisce al cinema per bambini, per ragazzi del nuovo millennio, alle soglie del nuovo millennio.
Questo film vince l'Oscar per la miglior colonna sonora e anche per la miglior canzone, ovvero Il mondo è mio. Il mondo è mio!
Sì, va bene, il mondo sarà anche tuo, però a me piaceva di più un'altra canzone di questo film, quando Aladdin viene trasformato dal genio e fa tutta una parata, un ingresso in città per fare colpo su Jasmine. E come faceva quella canzone?
Ali, principali, principala babua!
Jafar, corri, vieni a vedere!
Largo a sua maestà, largo al grande amico.
Voi, proprio voi, via da quel bazar. Ehi tu, proprio tu, c'è una grande star. Se il fato vorrà, il suo sguardo ti incontrerà. Campane suonate, tamburi rullate, guardate, è proprio là! Grande Ali, principe Ali, Ali Ababua! Faccia in giù, sempre più in giù,
con umiltà. Se il posto non perderai, in prima fila sarai, è uno spettacolo che mai più tornerà. Grande Ali, eccolo lì, Ali Ababua, buscoso, meraviglioso, vale per tre.
Si piace a sua signoria,
e vivi qua la follia.
È un'altra categoria, il grande Ali.
Sono d'oro i suoi mille cammelli.
I mille cammelli che entrano in campo.
Le sue bestie
sono
veri gioielli.
Che cos'è? Uno zoo?
Io lo so.
È un serraglio di sangue blu.
Oh mia lì, che pedigria di Ababua.
Sempre modo, sempre seducente.
Fisica, radica, sicura.
Togliete il velo
perché io amo in modo travolgente.
Sapete che
avremo incandescente.
Sarà una grande soirée.
Un principe
Ali.
Le sue scimmie son cento e son mia.
Ci sono le scimmie, che belle scimmie.
Vuoi vederle anche senza pagare.
Le
sue schiave non sono mai stante.
Se lo amano,
si prodigano con lealtà. Tutte pieni del loro principe Ali.
Sua sposa è già qui.
Per questo viene tra voi, più bello di tutti i playboy.
Con gli elefanti e poi la no fantastici, orsi e leoni e tromboni, i suoi facchini e poi cuochi e fornai, tutti cantano il po'. Ali, Ali, Ali.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Sky keeps your rhythm some more on the air. Let's ride.
l'ultimo spazio di Cine Young questa mattina in compagnia di Walt Disney e delle fiabe della Disney degli anni 90. Abbiamo conosciuto una sirenetta che si innamora di un principe, abbiamo incontrato una borgatata francese che si innamora di un principe, abbiamo incontrato una principessa che si innamora di un poveraccio, e adesso, dopo aver passato mille e una notte insieme, adesso ce ne andiamo in Africa.
Il Re Leone, fin nel 1994, che è stato un pochettino un colossal per la Disney. Un film che ha fatto molto successo, ispirato da un'opera shakespeariana, ovvero Amleto. Vabbè, la trama parla di questo leoncino di nome Simba che diventerà il prossimo erede. Però lo zio cattivo, ovvero Scar, ucciderà il padre per una finta che il figlio stava per morire. Lui vivrà con Timone e Pumba, con una canzone famosissima, ovvero Hakuna Matata,
con un senso di colpa grosso come una casa, perché pensava di essere stato lui il responsabile della morte del padre, invece manco per niente, perché è stato lo zio cattivo.
Lui ritornerà sul cerchio della vita, ucciderà Scar, in verità Scar morirà per le sue scagnozze, ovvero le iene.
E così ricomincia il cerchio della vita, come ci cantava Ivana Spagna nella versione italiana già all'inizio del film.
Ah, svegna, andavigueda qua.
Il film dei record, Il Re Leone, nella storia della Disney è anche il primo film in cui i protagonisti sono esclusivamente degli animali. C'era stato Robin Hood, ma lì erano degli animali antropomorfizzati, cioè che si comportavano come degli esseri umani, invece qui sono degli animali veri e propri. C'era stato, come al solito, un grande studio da parte degli animatori della Disney per rendere al meglio le movenze e le caratteristiche di questi animali. Film del record, anche perché
vincerà l'Oscar per la miglior colonna sonora. Inoltre il grande compositore tedesco Hans Zimmer sarà il suo primo film a fargli vincere l'Oscar, e non vincerà alcun Oscar fino agli Oscar del 2022, poi lo vincerà per un film del 2021 chiamato Dune.
L'altro Oscar sarà vinto per la miglior canzone scritta niente po' di meno che da Elton John. Sì, Elton John.
Inoltre, per studiare meglio i vari animali africani del film, non è che sono andati in Africa e vedevano come vivevano allo stato brado, no, li portavano direttamente in studio. Non sappiamo se il governo gli aveva dato il permesso, però sappiamo che hanno fatto un ottimo lavoro. Anche le scene, è stato anche un film che ha rivoluzionato con la computer grafica, non è un film fatto con l'animazione che sembra fatta al computer, ma è un film in animazione tradizionale. Però il computer gli ha aiutati, per esempio, nella scena della carica degli igno. Inoltre, nella scena in cui Scar canta la canzone Io sarò re, gli alieni si muovono, no, in un modo che sembrano i soldati, ovvero le SS, che si muovevano nelle parate naziste.
Sempre ricche di citazioni tutte queste fiabe, queste opere della Disney.
Ovviamente un film che aveva fatto un grandissimo successo doveva pure avere un sequel. Infatti nel 2000 uscì il sequel che è stato ispirato da un'altra opera di William Shakespeare, ovvero la più grande storia d'amore di tutti i tempi, ovvero Romeo e Giulietta.
Un film che parla d'amore, un film che parla d'amicizia, un film che parla di quanto gli amici ci aiutano nei momenti difficili e ci aiutano a toglierci tutti i pensieri, Hakuna Matata, un po' come fa anche questo programma. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Hakuna Matata!
Matata, ma che dolce poesia!
Hakuna Matata, tutta frenesia!
Senza pensieri, la tua vita sarà.
Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Radio Tadino, sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB+, il suono perfetto.